Room, la tua radio.
Bentornati, buonasera a tutti dallo Sferisterio di Macerata, siamo connessi, io sono Aldo Caldarelli, sono da solo questa sera perché non c'è neanche un ragazzo amico della radio, che sono tutti quanti fuori, non so, a fare cosa, a fare il bagno ancora, a prendere degli aperitivi, ma noi non ci interessa perché noi siamo con delle persone bellissime adesso qua, siamo nella cancellata fuori dal foyer dello Sferisterio e siamo con... Scusami, Daniela.
Daniela Cappiello.
Daniela Cappiello, buonasera Daniela.
Buonasera
Daniela.
A tutti.
Daniela è una sorpresona per noi, perché che cosa fai, Daniela, nell'opera?
Allora, io interpreto il ruolo di Musetta nella Bohème.
Sentite infatti la voce un po' impostata? Questo è perché lei è proprio una vera e propria cantante lirica ai nostri microfoni. Grazie Daniela di essere qui.
Grazie a voi.
Allora, parlaci un po' di la tua passione e il tuo mestiere. Come si fa a diventare cantanti e che cosa ti dà?
Allora, come si fa a diventare cantanti? Non lo so, forse è una vocazione, perché in realtà è una scelta di vita, perché come diciamo tutti i lavori nell'ambito artistico richiede molto sacrificio. Sicuramente questa passione mi è nata intanto per la musica, ho studiato canto in conservatorio e non pensavo di fare la cantante nella vita. Poi per una serie di circostanze mi sono appassionata e ho cominciato a partecipare ad alcuni concorsi e poi diciamo mi sono trovata in questo meraviglioso mondo. Molto, insomma, tutto
concorsi che diciamolo non sono X Factor.
No, concorsi di canto mettiamo, lirico.
Mettiamo esatto. I puntini sulle insomma.
Sì, dei concorsi proprio di canto lirico e poi ho capito veramente la difficoltà di questo lavoro e mi ha appassionato molto perché in realtà comprende sia il lato musicale ma anche l'aspetto teatrale, perché comunque mettiamo in scena dei racconti, cioè l'aspetto drammaturgico è molto importante e quindi mi ha appassionato sotto tutti i punti di vista.
Quindi tu sei fondamentalmente sei in questo momento uno dei portavoci, un messaggero della tradizione da una parte, perché
sì.
C'è tutta la parte del canto, dello studio, della musica, del libretto, quindi le parole che vengono
sì.
Dette, no? Il testo della musica fondamentalmente, che è sempre quello da quanti anni ormai la Bohème, stasera abbiamo la... è la seconda della Bohème
questa no. Sera è la prima
è la prima
della Bohème questa
è la prima
sera
della Bohème,
sì.
È la prima Bohème, grandi momenti, facciamo un bel applauso. molto bene, questa è la prima della Bohème e Musetta è qui con noi. Chi è Musetta nella Bohème per quei nostri amici ignari che conoscono o non conoscono bene l'opera?
Allora, Musetta è un personaggio molto frizzante, è una giovane donna che è innamorata di Marcello, il pittore, perché ci sono quattro giovani artisti che vivono in una soffitta, che sono Rodolfo, Marcello, Colline e Chonard, e Musetta è innamorata di Marcello e Mimì è innamorata di Rodolfo. In realtà si innamorano durante l'opera, la storia d'amore al centro dell'opera appunto è quella tra Mimì e Rodolfo. Invece ed è una storia molto diversa da quella che c'è tra Marcello e Musetta, perché in realtà si lasciano e si prendono continuamente ma hanno un amore molto passionale, e il mio personaggio appunto entra nel secondo quadro in un momento in cui si sono lasciati e cerca di fare di tutto per attirare l'attenzione di Marcello, ci riesce, tornano insieme. Poi si continuano a lasciare e prendere fin quando poi viene fuori anche un aspetto di Musetta molto umano nell'ultimo quadro, quando Mimì sta per morire decide di esaudire il suo ultimo desiderio vendendo i suoi orecchini e non si prende neanche il merito di questa azione per fare in modo che Mimì muoia felice pensando che sia stato Rodolfo a compiere questo gesto.
Ho già la pelle d'oca solo a raccontarmelo, io ogni volta che vedo la Bohème per me è proprio una passione, un sentimento interno, mi tocca proprio tutte le corde, va proprio a prendere tutti gli archetipi, no, dell'amore,
sì.
Della...
tutte le forme dell'amore, e poi soprattutto è un'opera che io consiglio anche ai neofiti, chi non ha mai ascoltato l'opera, perché
come prima opera sì, è proprio una di quelle più indicate
per tema, per la musica che è immediata, la musica di Puccini, per la durata, veramente credo che sia una delle opere con le quali farei cominciare qualunque persona non abbia mai messo piede in teatro.
Sì, poi ci sono dei momenti a seconda del regista come li costruisce, però sono dei momenti veramente, i giocattoli di Parpignol, Momiu, la soffitta proprio,
sì.
Quando si incontrano i due, Rodolfo e Mimì.
E sì, alterna questi momenti molto intimi, anche dei momenti in cui c'è una grande gestione delle masse e quindi dove c'è molto fervore sul palcoscenico.
Tu, mentre mi parlavi di queste cose, io adesso sono qui con mia figlia, che è sempre insieme a me quando non ci sono i ragazzi della radio. Allora, che cosa succede? succede? Quando c'è succede che questi ultimi giorni ci sono state due puntate di una trasmissione televisiva che non vorrei citare, però giusto per fare, per capire, che si chiama, amore, come si chiama? Temptation Island, così. E mi sembra di vedere che ci sono delle piccole dei piccoli spunti, insomma, quindi anche chi vede Temptation Island può venire a vedere la Bohème, perché c'è proprio quella cosa lì.
Ma
però,
perché è viva, perché l'opera bene, è viva, certo,
è viva. Daniela Musetta, sei dovuta entrare nel personaggio o non hai avuto nessun problema a entrare nel personaggio?
Allora, è una domanda che mi fanno spesso ultimamente, e mi sono anche sentita dire: tu sei Musetta, non fai finta di esserlo. E in realtà più che altro è che sono molto autoironica, mi piace scherzare tanto con me stessa, ed è un personaggio frizzante che entra in scena e deve attirare l'attenzione, e quindi posso mettere in luce anche l'aspetto più divertente della mia persona, però è un personaggio, no, che sento molto semplice, perché penso di avere alcuni dei suoi pregi, che sia anche un po' l'essere, come dire, anche generosa. Probabilmente questo è un lato che viene fuori nell'ultimo quadro, principalmente essere sensibile, però ho anche questo aspetto, appunto, di divertirmi stando al centro dell'attenzione e divertendo anche gli altri, cantando. Beh, come Musetta, che è una cantante.
Dunque, Musetta, adesso diciamolo tutte, Musetta, che noi sappiamo che nell'opera, sempre per i nostri amici radioascoltatori che le sanno, ma glielo ricordiamo, lo sanno, ma glielo ricordiamo,
certo,
che nell'opera ci sono diverse altezze, no? Cioè le persone che cantano, i cantanti coprono diverse altezze, sì, della scala musicale, no? C'è il basso, no? Poi viene il baritono, poi c'è il tenore, che sarebbe la voce più alta maschile, no?
Sì.
E poi comincia il contralto, no? Va il soprano.
Mezzo soprano.
Tu dove ti collochi? Musetta, dove si colloca?
Musetta è un soprano. Chiaramente, un soprano come Mimì.
Solo che Mimì c'ha questa difficoltà, c'ha questa cosa bella, tutte e due. Mimì è più, non so se la parola è giusta, è drammatico.
Sì, è drammatico il personaggio, quindi diciamo, sì, da rendere, sicuramente richiede una voce che abbia degli accenti più drammatici, un temperamento differente rispetto a Musetta, che in realtà ha bisogno di brillantezza.
È brillante.
Sì, il personaggio più brillante, sì. Però è una questione anche di piglio, perché io credo che come vocalità non siano molto lontane, è una questione anche di come modo di interpretare e appunto di dare il piglio al personaggio.
Molto bene. Questa è la prima, adesso io ancora non ti faccio tutte le del caso, non dico neanche la parola maledetta, ma ti voglio chiedere questo. Dopo la stagione lirica dello Sferisterio, vacanza?
No, dopo la stagione lirica tornerò in Arena di Verona per le ultime repliche di Carmen, poi torno al Teatro dell'Opera di Roma per un'opera contemporanea che andrà in scena, sarà una prima mondiale, e poi ritorno invece in autunno a Verona per la Cenerentola di Rossini, e ad inizio 2025 sarò a Torino per il Rigoletto.
Quindi non hai tregua, si parla delle vacanze, si parla l'anno prossimo.
Sì, però sì, qualche settimana di vacanza sicuramente riuscirò a trovarla anche.
Molto bene. Daniela, noi siamo stati veramente molto contenti di averti qua con noi. Io ti ringrazio infinitamente.
Grazie
a
voi.
So che adesso hai molto da fare, perché c'hai tutto il primo atto, devi vestire.
Sì. Adesso andiamo al trucco, parrucco.
Dovrai metterti sotto, farti toccare da chissà quante persone, eccetera.
Sono tutti molto carini, molto, quindi è un grande piacere.
Disgraziati. E va bene, io ti saluto e basta.
Un saluto allora a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Grazie mille. Grazie che ci avete ascoltato fino a qui. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere con noi Musetta, e abbiamo davanti tutta una situazione di ospiti che si stanno accalcando per poter parlare ai nostri microfoni. Ma io prima, siccome non ci interessa, non vogliamo che qualcuno sa prenda il sopravvento piuttosto che un altro, allora io, con un fare dispotico quale mi appartiene proprio questa cosa della dispotismo, chiamo Esmeralda a parlare, proprio a chiedere, perché alcune domande, per esempio, no? Esmeralda, ciao, buonasera.
Ciao.
Che cosa ci fai qui allo Sferisterio, all'Opera, questa sera?
Niente, ho accompagnato Babbo, perché purtroppo i ragazzi della radio non si sono offerti, perché non si sa perché. No,
e dove stanno i ragazzi della radio?
Non si sa, infatti ora glielo chiederemo, mandarci dei video, vedere cosa stanno facendo in quell'istante momento.
Vabbè, cattiveria fatta proprio. Ma io so che anche tu hai cantato lo Sferisterio.
Sì.
Sì, non mi ricordo quando, perché noi non c'eravamo, però tu hai cantato lo Sferisterio. Che cosa hai cantato? Dove sei stata?
Era un progetto con la scuola. Ah. E noi ragazzi delle medie dovevamo cantare nell'opera di Turandot.
Delle canzoni. E dove stavate? Stavate sul palco a cantare?
No, stavamo nei...
Nei palchetti?
Sì.
Ah, nei palchetti. Ma cioè tutti i palchetti erano pieni, riempiti da voi? Tutti
sì,
i palchetti?
Sì, eravamo tutti ragazzi con l'accompagnatore, ovvero un genitore.
Ma uno per palchetto oppure...
No, ci stavano tre ragazzi e tre adulti a palchetto.
Ah, molto bene, molto bene. Ti sei divertita?
Sì.
Sì. Così. Ma avete cantato bene almeno?
Si spera di sì.
Cioè,
non so, cioè...
C'è una registrazione di questa cosa e vorremmo metterla.
No.
Ma sicuramente questo applauso sottolinea il fatto che qualcuno che l'ha visto, insomma, può dire che è andata molto bene. E sappiamo che tu hai anche degli amici che lavorano a Sferisterio, delle amiche che lavorano a Sferisterio.
Sì.
Meno, sì. La vogliamo salutare?
Elisa.
Sì, Elisa.
Ciao Elisa.
Ciao Elisa, ciao, ti salutiamo. Cosa stai facendo? Stai facendo il trucco probabilmente adesso.
Sì, possibile. Non lo so.
Non sappiamo localizzarla con i nostri mezzi potentissimi che abbiamo a disposizione. E quindi niente, lei sarà là. Ok. Cosa faremo dopo l'inizio di questa roba? Ti piace la Boheme? L'hai mai sentita?
Non l'ho mai sentita.
Non sai neanche di che parla?
No.
Allora, guarda, è una storia che è bellissima, va a finire male.
Beh, come tutte,
cioè, è una tragedia pure questa.
Giustamente.
Giustamente. E praticamente è la storia di un amore, no? Dove due ragazzi giovani, masquattrinati, i famigerati li chiamavano bohemien, no? Che vivevano sulle soffitte di Parigi perché non avevano soldi per pagarsi un appartamento vero e proprio, si innamorano perdutamente l'uno dell'altro, lei è una sarta e lui invece è un poeta. Rodolfo Mimì. E che cosa succede? Si innamorano, mille vicissitudini, poi si mette in mezzo alla gelosia, la povertà, la Parigi del 1800. E che cosa succede? Succede che alla fine Mimì, siccome ha la tisia, la tubercolosi, che è la malattia di quel secolo, no? Tu sai che cos'è la tubercolosi?
No.
No, praticamente quando tossisci sputi sangue, praticamente una malattia dei polmoni che piano piano ti porta fino adesso si cura un po' di più, insomma, però all'epoca era spacciato, se prendevi la tisi c'avevi qualche anno di vita. E finisce proprio, se lo spoileriamo per tutti quanti, perché è anche bello capire cosa andiamo a vedere, cioè è una storia che tutti sanno, la maggior parte sanno. E praticamente Mimì, che è innamoratissima di Rodolfo, e Rodolfo per una gelosia, cioè un misunderstanding diremo, si trova a non vedere più Mimì, quando gli amici gli dicono che sta male, sta per morire, lui va subito e si viene fuori tutto l'amore che ha per lei, insomma. È una situazione veramente che porta, adesso non riesco neanche a parlarne perché ovviamente mi emoziona anche a me. E, noi non abbiamo nessuna malattia, non avremo questo
meno
tipo,
male.
Meno male, non abbiamo, non avremo questo tipo di difficoltà, e, però sarebbe bene che magari prima o poi tu questa Boheme la vedessi. La vuoi vedere stasera?
No,
ok. Allora, stasera non possiamo vedere la Boheme, domani abbiamo una cena, quindi
niente, vabbè, l'anno prossimo.
Ok, finisce l'angolo dei motivi di famiglia alla radio dell'Università di Macerata. Ricordiamo tutti quanti i nostri ascoltatori che siamo alla radio dell'Università di Macerata. Siamo allo Sferisterio, questo è Room all'Opera, io sono Aldo Caldarelli, ho alcuni ospiti che mi stanno che devono arrivare, ma nel frattempo noi facciamo sentire qualche canzoncina, ok? Quindi vi lasciamo con un po' di musica.
Andre, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
Inizia sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera, cosa fai? Che diventa di spegniamo il ciel, stiamo offline? Che diventa dei tuoi amici che non tornerai? Da loro che diventa dai, andiamo a cena fuori. Parlami di te, dei tuoi genitori, dell'università, dei tuoi sogni d'oro. Finiamo una bottiglia e dopo mi innamoro. Che diventa cosa siamo? Solo amici? Che diventa che facciamo? Ma tu lo dici? A tua madre che vorrebbe poi uno benestante, non sarà contenta che tu esci con un cantante. Dimmi cosa importa che diventiamo. Godiamoci il momento anche se è un po' strano. Passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo che poi finirà così.
Ti amo.
Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita. non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. Che ci lega, lega, lega. E si finisce con un ehi, tutto ok, che diventa chi è lui, chi è lei, che diventa che i miei non piacciono ai tuoi, che diventa che mi dici, che diventa che poi pensi che ti abbia tradita, vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica, ma non l'hai capito che è solo un'amica e con il terzo dito mi indichi l'uscita, che diventa che ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo, che ti scrivo che ti amo, ti amo, ti amo, ma tu mi visualizza, dimmi perché mi hai ghostato. Sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. 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 Che ci lega, che ci lega, che ci lega. Sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, lega, lega.
Buongiorno ragazzi, ascoltate Radio Room? No? Vi boccio tutti!
Bentornati a questa diretta di Room all'Opera, io sono Aldo Caldarelli, questo è dallo sferisterio di Macerata, Macerata, questa ridente cittadina che si trova nelle Marche, mi raccomando, non in Basilicata, perché parecchie persone lo dicono, mi sono trovato, ma tu sei di Macerata? Sì, Macerata, ma dove? In Basilicata? Vabbè, lasciamo perdere questa situazione geografica e passiamo subito al secondo ospite che abbiamo fra noi, con noi. Abbiamo avuto poco tempo, pochi minuti fa abbiamo avuto Musetta. Adesso voi non ci crederete, ma stasera è la serata dei cantanti. Stasera siamo con Mario Cassi. Ciao Mario.
Ciao, grazie. Ciao a tutti, buona serata.
Sentite che voce potente che spara dentro il microfono di Radio Room. È una cosa fenomenale. Mario è il fidanzato di Musetta.
On off, diciamo, quindi è il, off, hanno sì. Questa storia un po', come direbbero Hollywood, on off, è un pittore, in questa versione anche socialmente impegnato con i sindacati, quindi no, è una cosa molto bella, devo dire.
Molto bella e sì. Molto attuale anche.
Sì, a parte attuale, ma è proprio una lettura, non la chiamerei rilettura, è una lettura di Bohème che veramente arriva molto, credo, non solo al pubblico, ma anche a noi che la facciamo.
Che la fa, insomma, sì. Voi che interpretate. Mario, come è nata questa passione? Cioè, parlaci un po' della tua...
Allora, guarda, io nel 1988 ero qui allo Sferisterio a vedere la Carmen, avevo 15 anni e fui folgorato da questa... Intanto dallo Sferisterio.
Aspetta, facendo un rapido calcolo, sei un 73.
Bravo, esatto.
Siamo coetanei, praticamente coetanei.
Tanto la via data di acido è suited, quindi è inutile barare. Però sì, insomma, quindi è una passione che è nata da ragazzino. A dire il vero, l'anno prima all'Arena di Verona. Infatti tutte le volte che canto o all'Arena di Verona o qui allo Sferisterio l'emozione è mille. Perché
mille, certo.
I sogni di questo ragazzino si sono un po' realizzati.
Hai cantato prima all'Arena o qua?
Prima prima qua. Prima bravo, qua. È bella domanda, perché all'Arena ho debuttato nel 2013 e invece qua nel 2007.
Nel 2007?
Quindi, sì, nel 2000, comunque dicevo, nel 1988 era uno spettacolo indimenticabile con poi due dei miei miti vocali che erano Giorgio Zancanaro e Lucia Valentini Terrari, quindi essere oggi in questo palcoscenico dove hanno calcato veramente queste tavole i più grandi veramente del mondo, sì, devo dire... Sì. In particolare allo Sferisterio, ma come all'Arena di Verona, è un'emozione impressionante.
Sì, non sì. Avrei problemi per batterti con queste persone, perché ovviamente tu saresti il giovane,
diciamo,
fondamentalmente.
Sì, comunque sì, diciamo che insomma, ormai sono 22 anni che canto Marcello, okay. L'ho fatto alla Scala, nella regia di Franco Zeffirelli. L'ho fatto un po' in tutto il mondo, a Tokyo, è una delle più belle che ho fatto col maestro Carignani, però ti ripeto, allo Sferisterio c'è un'emozione speciale, credo, ma credo per tutti, anche il pubblico e per tutti gli artisti, inutile fingere.
Lo Sferisterio è sempre stata una piazza molto critica, molto critica, e sicuramente è una piazza che ci tiene parecchio all'opera, anche se non è niente lirico, anche se non è cioè se non ha tutte le facilitazioni
quando hai operati. Sì, ma quando hai nella storia, tu senti, io non è che sono così animista, però tu veramente in questi palcoscenici senti la presenza di chi ci ha preceduto tanto, sì, sì, sì. E lo senti veramente,
grossi nomi, grossi nomi, Lindsay Kemp, Svoboda,
Franco Corelli, tanto per
Corelli dire. abbiamo avuto qui
Bruson,
anche
Zancanaro nella corda bretonale,
Placido Domingo.
Io qui ho sentito Eva Marton e Ingvar Vixen nella Tosca sempre dell'88, quindi come ti ho detto, cioè venire a cantare qui per un, anche se ormai dopo 26 anni diciamo non è che sono entrato magari in quel gota, però insomma ormai no, sono in quella fascia diciamo che non devi proprio tutte le sere dimostrare qualcosa,
certo,
insomma, cioè,
certo.
Però l'emozione è tanta e indiscutibilmente quando sei qui io ecco, sono due palcoscenici, sia qui che l'arena, dove tra alcuni dei palcoscenici dove rendo al massimo, okay. Cioè non è che si può sempre essere al massimo, dove
ma
qui veramente sì, è speciale.
Qui proprio ci metti tutto, ci metti tutto.
Non solo ci metto, ma è come
ho capito,
esce meglio tutto.
Esce meglio. Esatto. Cioè è quell'ingrediente segreto, sì. No, che tu dici che
io credo, poi sarà questo meglio. Perché all'Arena di Verona lo stesso. Sai quelle serate, ora vabbè, stasera è particolarmente tutto bello e quindi è una serata speciale per me. Però ci sono poi anche serate più difficili, in Arena a Verona mi sono capitate, ma poi l'emozione è veramente quell'adrenalina in più del posto ti. E io credo, non solo io, ripeto, io ho visto tanti miei colleghi artisti con cui ho cantato in tutto il mondo, quando li trovo qua o a Verona
è diverso, danno di più tutti quanti.
E credo anche il pubblico.
Io ti ringrazio di queste bellissime parole che dai per la città dove vivo, dove
ecco,
dove
lo sapevo,
lavoro, io sono
bello.
Proprio di qui.
Io posso aggiungere, certo, che io vengo da Arezzo, che è una città che ho scoperto che è il doppio di cittadini, ma sì, che io amo per motivi di nascita. Ma io non faccio che parlare, da 3 settimane sono qui di Macerata a tutti, perché voglio fare veramente i complimenti ai cittadini e alla città. Io l'ho trovata ancora più bella di 17 anni fa.
Ci stiamo dedicando.
Più ordinata, più pulita, e le persone, e una accoglienza, una civiltà proprio, venendo da fuori e girando, permettimi, il mondo, perché e tutta l'Italia ovviamente.
Ci fanno piacere queste parole.
E scalda il cuore, quindi veramente complimenti. E, tra l'altro io ho preso un posto vicino a Macerata, in un angolo di paradiso vicino a Treia.
Ah vabbè, ma quello
avete dei dintorni, signori, veramente, io che vivo in un posto...
Parecchi, insomma, registi sono
fissati
lì. Io
sto nella Val d'Orcia, vicino alla Val d'Orcia, in un posto... Tra la Val d'Orcia, le colline senesi, il Chianti.
È abbastanza bellino, insomma.
Non è bruttissimo,
no, infatti.
Ma vi assicuro che qua, cioè, è come vivere in un film.
Mario, quindi, questo è il posto più bello del mondo, cioè, te lo dico perché proprio sono
io
locale.
Io lo penso davvero, ve lo dico.
Dovete
essere orgogliosi.
E abbiamo avuto anche, noi ci siamo anche rialzati dal sisma che c'è stato qualche anno fa e che purtroppo... fino a qualche giorno fa c'erano dei cantieri qui a Macerata, quindi abbiamo fatto pure questo sforzo. Marcello pittore, tu dipingi nella vita?
Mi dedico quasi esclusivamente alla musica in tutte le sue possibilità, però la pittura l'amo molto. Io quando sono in giro nel mondo, per esempio in qualunque parte, in Australia, o in Europa, nei giorni di pausa vado sempre a vedere mostre o musei però pittorici proprio.
Pittorici, okay.
Mi piace tantissimo la pittura di tutti i tempi fino ai tempi di oggi, diciamo. Mi piace molto comprare quadri anche contemporanei.
Molto bene, quello è un'ottima parte,
però non dipingo, ecco.
Però.
No, quello no, io compro solo a istinto,
per
non vado
piacere,
a vedere,
per il
no,
piacere,
no,
per il piacere, il
assolutamente,
gusto di avere a
solo
casa,
sul gusto,
far vedere,
sì.
Okay. Questa è una cosa bellissima. Ti volevo dire questo, ma è una domanda che ho fatto anche a Musetta. Ho questo mio pallino, perché anche io anni fa ho calcato poco qualche teatro amatoriale, ecco. Ma quanto di Mario c'è in quanto di Marcello c'è in Mario e viceversa?
Allora guarda, io questa è una domanda un po'... perché...
Non puoi rispondere,
no,
non ti
nel senso, no, perché allora io l'approccio mio all'opera è sempre stato molto brechtiano, quindi di straniamento, mai di però dopo 26 anni e con l'età paradossalmente
il personaggio ha influito sulla persona,
ora quindi. Col tempo qualunque personaggio faccio, qualunque ci metto anche tanto del mio vissuto, perché quando certo. hai vissuto tanto, io ho avuto la fortuna di vivere tanto, la vita vera, fare. Non solo il palcoscenico.
Non si può fare altrimenti.
Comunque. E allora ci va tanto, e devo dire, più lo canto e più ci va di Mario, quindi
ho capito,
è una cosa... Quindi, però ovviamente per me resta il fatto, la mia impostazione diciamo artistica è sempre stata un po' più brechtiana, di straniamento, io ho sempre cercato il personaggio di farlo vivere al pubblico okay. e non a me.
Ok.
E okay. quindi di quindi... realizzare quello che vede Puccini e soprattutto sai nel nostro caso ogni volta che c'è una produzione nuova e quando ho fatto, io canto questo ruolo da 22 anni e questa è veramente diversa grazie al cielo e quindi mi ha dato tanti di quei stimoli a cercare sensazioni nuove, quindi... Direi che
ci stai mettendo una curiosità
tanto,
infinita
però,
per questa prima.
Sì, sì. Cioè. Beh, voi l'avete già vista perché è uno spettacolo, è una ripresa. Abbiamo anche cambiato qualcosa perché la Alessandra, la nostra stupenda aiuto regista che ha ripreso tutto lo spettacolo, ci ha lasciato molta anche libertà di proprio però di vivere queste, sì, vivendo delle emozioni però e cercando okay. di farle vivere al pubblico soprattutto.
Molto bene. Mario, io non ti trattengo oltre perché so che adesso grazie. Hai un po' da fare.
No, devo andare sia al trucco e trucco, parrucco. A tirare su ancora più la voce, ma è tutto il pomeriggio che la tiro su, quindi va bene.
Va bene, io ti ringrazio infinitamente.
Grazie a voi e complimenti ancora, veramente, per la trasmissione e per l'interessamento che portate alla musica, soprattutto all'università, che è una cosa secondo me importantissima, che i nostri giovani sappiano anche che esiste questa cultura musicale che ha dato tanto all'Italia, che all'estero
lavoriamo a braccetto,
esatto.
cerchiamo di lavorare a braccetto.
Grazie, veramente.
Grazie Mario, grazie.
Piacere.
Ti saluto.
Buona serata.
Ci vediamo, grazie. Salutiamo Mario Cassi, il nostro pittore Marcello nella Bohème, che adesso dovrà andare a truccarsi, a vestirsi e a gorgheggiare per prepararsi per fare per fare il suo ruolo dentro la prima. Abbiamo qui una folta schiera di persone, come vi dicevo prima, che devono fare che vogliono fare l'intervista. Mia figlia l'ha fatta prima, quindi io. E adesso abbiamo con noi
Mariangela Massarelli.
Buonasera Mariangela, buonasera.
Buonasera.
Mariangela Massarelli, diciamo che cosa fai dentro lo Sferisterio stasera.
Questa sera sarò una mima di Turandot, il mimo spiego cos'è, è un
sì.
attore danzatore, quindi abbiamo entrambe le competenze e quindi daremo un po' più vita, aiuteremo no, i nostri personaggi a
okay,
collocarsi bene.
Sono praticamente il mimo, i mimi, ieri pure ne abbiamo intervistati alcuni, sono dei danzatori
sì.
e dei, perché uno quando c'era, ieri c'era l'altro speaker, c'era Danilo, che se mi parli di mimo... Mi ricorda quello nero che sta lì che fa la scatola, no?
Esattamente.
Scala, invece non è questo.
È anche quello, sì, prendiamo anche spunto quello. Da quello, ma in realtà senza l'utilizzo della voce rendiamo insomma più visibile l'avvenimento, quello che avviene durante l'opera.
Aiutano a costruire no. la scena,
esatto.
no? La scena cinematografica, chiamiamola così.
Assolutamente, assolutamente sì. Insomma, parliamo di una rappresentazione scenica, no? Quello che il melodramma comporta, quindi...
E dove entrate in questa Bohème?
In quali atti o in quale scene precisamente? Perché io voglio svelare molto.
Ok. Vorrei, allora ti chiedo soltanto questo.
Sì.
Ci siete nel momento di Parpignol?
Assolutamente sì.
Sì,
ci siamo.
Allora, ci raccontiamo a questi nostri ragazzi ignari che stanno ascoltando e che magari non tutti conoscono bene che cos'è l'opera, che cos'è la Bohème. Cioè,
certo.
Parpignol, chi è?
Oddio, ora mi trovi proprio...
Proprio io questo negozio di giocattoli, no?
Sì,
il giocattolaio.
Sì, il giocattolaio che porterà questi giocattoli durante questa notte di Natale. Mm-hmm. Qui ambientata
ecco
negli anni 70, lo posso dire?
No. Certo.
Abbiamo dato un indizio. Ecco perché... consiglio di venire a vedere quest'opera, perché è molto per i giovani, essendo anch'io universitaria e lavoratrice.
Ah, molto sì, bene. Sì, quale università frequenti?
Il DAMS a Bari.
Ah, a Bari, molto bene.
Quindi consiglio assolutamente di venire a vederla, perché okay. è molto giovanile e scopriranno e capiranno anche così nell'opera chi è Parpignol. Comunque è un giocattolaio, quindi
sì.
porterà questi giocattoli ai bimbi, i bimbi saranno molto felici,
molto felici.
E anche questo finale del secondo atto sarà molto interessante, molto brioso e giocoso,
finale
molto natalizio.
Finale del secondo atto, perché dovete sapere che non ci sono soltanto primo tempo e secondo tempo
no.
allora nella Bohème, ma qui abbiamo effettivamente
quattro atti
quindi
sì.
l'opera diciamo accadeva nei primi del Novecento, alla fine dell'Ottocento, e dove le persone avevano il tempo di poter stare ad ascoltare e vedere in teatro.
Assolutamente, no? Ricordiamo che l'opera nasce proprio per il popolo, per quindi il popolo. Ecco perché nasce per i ragazzi, quindi ecco. Consiglio agli universitari di venirla a vedere.
Bisogna che veniate a vedere. Che emozioni ti dà fare il mimo allo Sferisterio di Macerata?
A me tantissime, soprattutto quest'opera, perché è una ripresa per me che ho già fatto, credo, questa sarà la 22esima volta forse, e quindi è una grandissima emozione, ci sono sempre dei bellissimi ricordi, il gruppo che abbiamo formato è molto divertente.
No. Quanti quindi, siete? Perché?
Siamo 10 mimi e 4 figuranti.
Ah, però...
Sì,
però.
Siamo 10 mimi, quindi c'è una bellissima interazione tra di noi, quindi non solo insomma facciamo il nostro dovere, ma ci divertiamo.
Bene, questa è la cosa più bella.
Sì, ed è molto utile anche nella resa dello spettacolo, perché comunque
si vede che c'è intenzione, sì, interazione.
Sì, okay. Sì, soprattutto questo secondo atto è molto divertente e coinvolgente, quindi ci coinvolgiamo tra di noi e riusciamo a coinvolgere anche il pubblico in qualche modo.
Quindi ricapitolando, il mimo è quella persona che fa, in questo caso, adesso fa il pubblico. Fare le persone che camminano nella piazza, fa le persone che fanno vedere la scena in un modo.
Svelo quest'altra cosa: noi saremo dei camerieri. Ecco, dico questo, dico okay. Altro: saremo i camerieri di questa scena.
Molto bene.
Ognuno con il suo carattere, con la sua caratteristica. Quindi avremo il cameriere molto bravo, quello un po' meno bravo. Però ripeto, non voglio svelare molto.
Stai aumentando ancora il grado di curiosità e sì, per sì, farmi sì. Vedere quest'opera.
Tu ci sarai stasera?
Ma certamente che ci sarò. Io non mi vedrai perché sarò nascosto, però
darsi che ci insomma sarò, riusciremo a incrociare gli sguardi.
Molto bene.
Sì,
io ti ringrazio infinitamente di questa tua partecipazione qui e ti saluto e ti lascio andare anche a te, perché ormai
Scaldando anche... E quindi sì, vado a finire il mio stretching
e poi
pronta
ti
per la scena.
Immagino.
Sì. Sì, ora loro non mi vedono, ma sono truccata e parruccata.
Quindi hai già fatto una parte
una
dell'opera.
Buona parte, ora manca la vestizione.
Chi ben incomincia, vabbè, lasciamo perdere.
È quasi alla fine dell'opera.
È quasi alla fine.
Anche se noi troppo la iniziamo, dai.
Molto bene, ti ringrazio.
Grazie ancora, un saluto a tutti.
Grazie, ciao. Ti saluto e grazie ai nostri radioascoltatori che ci stanno sentendo con tanto interesse. Diciamo che gli ospiti di questa sera potrebbero essere finiti. Nel frattempo che ne cerchiamo qualcun altro, noi effettivamente stiamo aspettando due ospiti particolari che sono quasi arrivati. No, non sono arrivati. Abbiamo una delle comunicazioni di servizio. Buonasera, abbiamo niente meno che, eccolo qua, il direttore artistico. Buonasera. Direttore artistico, che ci dica, si presenti.
Io sono Paolo Gavazzeni, sono stato nominato a novembre direttore artistico, novembre 23, direttore artistico del Macerata Opera Festival per l'edizione 2024, e quindi eccomi qua.
È un piacere infinito averla ai microfoni di Radio Room. Io sono Aldo Caldarelli, lavoro per questa piccola testata, insomma, che è la radio dell'Università di Macerata. E come è nata questo MOF del 24?
Ma il MOF del 24 nasce innanzitutto su un caposaldo che è il 24 si celebrano i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini. Contestualmente il 2024 celebra i 60 anni di festival. Festival in questi 60 si contano anche il 1921 e 22 e poi dal 67 ininterrottamente fino ad oggi. È quindi un festival che pone al centro naturalmente la figura di Giacomo Puccini e le opere di Giacomo Puccini. Abbiamo voluto naturalmente Turandot, che è il suo capolavoro incompiuto, e accostare il suo capolavoro incompiuto ad una delle opere giovanili di Puccini, cioè La Bohème, opera con la quale, tramite la quale Puccini si consacra il compositore italiano e raggiunge il successo di critica e di pubblico. E quindi a questi due grandi titoli ho pensato, per celebrare invece i 60 anni del Macerata Opera Festival, ho individuato in Norma di Vincenzo Bellini quel titolo che appartiene al nostro grande repertorio del melodramma ottocentesco, ed era il titolo che i maceratesi ai primi del Novecento, quando capirono che lo Sferisterio poteva essere un luogo adatto all'opera lirica, tornati da Verona, dove nel 1913 si inaugura l'Arena di Verona come spazio per la lirica, loro andarono a quella sera a vedere Aida a Verona e, tornando a Macerata, dissero: ma anche noi abbiamo un luogo che potrebbe fare opera, e pensarono a una norma. Poi ci fu il primo conflitto mondiale e l'idea di fare norma
non nacque.
E quindi quest'anno, per celebrare i 60 anni, ho pensato a norma.
Questa è una progettazione che tiene conto di una situazione storica, sia della struttura che della città, che degli eventi che sono avvenuti, e quindi è molto raffinata, quindi io non posso far altro, a nome di tutti, ringraziarla di questa sua progettazione, perché è nella progettazione che troviamo il futuro, no? Che possiamo costruire il futuro, così, perché il futuro non è domani, il futuro è già adesso.
Certo.
Questa è la prima di Bohème.
Sì.
Che cosa si aspetta dalla prima di questa Bohème?
Beh, questo è uno spettacolo che i maceratesi hanno già visto, nel senso, è andato in scena nel 2012 per la regia di Leo Muscato, che gli valse all'epoca il premio Abbiati come regista rivelazione dell'anno, perché in quel 2012 Leo Muscato debuttava nell'opera lirica e aveva, tra le altre cose di quell'anno, aveva portato in scena al Macerata Opera Festival Bohème. Quindi un allestimento ambientato negli anni 70, un allestimento colorato che ripropone pedissequamente lo spirito di quest'opera. Bohème è l'opera della giovinezza, è l'opera delle grandi incertezze legate a quel periodo della vita di ognuno di noi, e di conseguenza è un'opera, questo allestimento è fresco, è allegro, spensierato, per poi naturalmente sfociare nel dramma di Bohème, ma è un allestimento che ha come grande pregio e grande caratteristica quella di modernizzare, se vogliamo, con l'ambientazione l'opera, ma rimanendo fedele a libretto e musica. Quindi è l'operazione migliore che si può pensare. Noi che facciamo opera viviamo un po' questo stereotipo dell'opera che è un po' un pezzo da museo. Io non sono assolutamente d'accordo. Ma si lotta un po' contro questo pregiudizio.
Cioè, proprio il principio della poesia, proprio nel particolare di questa storia, c'è cioè l'universale di quello che noi riusciamo a vivere anche noi stessi, come,
certo.
Quindi, tutte le interazioni che ci sono, Marcello e Musetta, Rodolfo e Mimì, è un'opera sempre attuale. È sempre attuale.
Racconta la vita di tutti noi. Chi nella sua vita non ha provato quello che provano Mimì, Rodolfo,
assolutamente,
Musette, Marcello?
Assolutamente. Qui in Italia, come in Cina, come in Taiwan, l'archetipo è quello.
Gli
archetipi sono quelli.
Puccini aveva questa grande dote, ripeto, non solo di grande compositore, ma di grande uomo di teatro. Di grande uomo di teatro che legge l'animo umano e riesce a raccontarlo, come diceva lei proprio. Il personale diventa universale, l'esperienza,
sì,
personale diventa universale.
Io, direttore, sarei qui a parlare con lei per ore, ma so che ha da fare adesso, quindi
sì,
la saluto.
Gli in bocca al lupo a tutti i cantanti.
Grazie.
Le quinte.
Crepi il lupo per tutti questi cantanti che stanno adesso scalandosi, perché questa è la prima, quindi comunque ha una portata, un attimo di emozione, forse per loro anche un po' più. Certo, ho visto un Mario abbastanza navigato, perché Mario Cassi
è, sì, però
26,
dire, è più
26.
Giovane di me, Mario,
sì.
Cassi, quindi attenzione.
Molto bene, io la ringrazio infinitamente della sua presenza qui, la saluto e speriamo di rincontrarci, che ne so, anche domani sera oppure l'anno prossimo.
Volentieri.
Oppure durante l'anno.
Grazie a voi dell'ospitalità.
A presto. Grazie. Bene. E ringraziamo il direttore Gavazzeni, che è stato così gentile da raccontarci la sua come si è prodigato per progettare, da che cosa è partito, come è nata il Macerata Opera Festival del 2024. Io a questo punto ho esaurito tutti i temi, anche perché parlare con un direttore artistico di questo calibro un pochettino porta via, come si dice, porta via un po' di energie, E quindi mi sento da... Ci sarebbe un'altra persona da intervistare, ma non si vuole far intervistare, quindi... non abbiamo più persone da intervistare. Io a questo punto vi raccomando di venire a vedere la prima del Bohème allo Sferisterio, ma se non ci riuscite la prima, anche la seconda, la terza, la quarta. Non credo. Attenzione, abbiamo un nostro ospite che stasera sarà con noi per raccontarci un pochettino della situazione che abbiamo intentato, no, con l'Università di Macerata insieme all'associazione Sferisterio. Siamo con niente un po' di meno la professoressa Katia Giaconi, prorettore vicario dell'Università di Macerata. Buonasera professoressa, come sta?
Buonasera a voi, tutto bene?
Bene, molto bene. Come mai è qua?
Bene, siamo venuti qui per vedere questo bellissimo connubio tra la radio dell'Università di Macerata e l'Opera Festival 2024. Un bel connubio, giovani, cultura, e quindi siamo molto curiosi di ascoltarvi e di vedere l'opera questa sera.
Molto bene, grazie. Noi siamo arrivati un po' al termine di questa nostra piccola trasmissione. Voi non la vedete, ma la professoressa Giaconi stasera è veramente raggiante, sgargiante, c'è tutti i colori dell'oro. Quindi stasera immagino che vedrà la prima della Bohème.
Certamente, sì.
Ok, molto bene. Allora ci vedremo probabilmente dentro. Io spero di incontrare anche tanti studenti dell'Università di Macerata, come anche tante altre persone. Come trovate adesso lei ha conosciuto il direttore Gavazzeni, immagino?
Sì.
Come ha trovato la sua progettazione di questo Macerata Opera Festival 2024?
Diciamo che è un grande pregio di aver riportato a Macerata anche opere che i maceratesi avevano visto, ma calandone sempre di più nel tessuto della rivisitazione anche che Macerata sta facendo a livello culturale, come la stessa università sta facendo una forte rivisitazione culturale per i giovani e per la città. Quindi ci troviamo molto in linea, in sintonia, e siamo pieni di speranza per questo nuovo futuro della città e dell'università. Noi ci crediamo, e abbiamo visto anche il direttore molto molto spinto su questo crederci in Macerata.
Ma mi dica questa cosa: che cosa effettivamente state facendo come all'università, dove sono questi momenti innovativi su cui state lavorando per i ragazzi dell'Università di Macerata?
Bene.
Ma anche per la città, volendo.
Sì, noi innanzitutto abbiamo cercato di far vedere alla città con un nuovo social hub che è una web TV e anche una nuova rivista che è Ricerca Mag tutte le nostre ricerche, e a coordinare questa nuova iniziativa c'è sicuramente un ufficio della comunicazione all'avanguardia per la nostra università, ma ci sono anche 5 pubblicisti che sono 5 studenti, quindi nuove occasioni anche per i nostri studenti.
Ma li pagate?
Ma certamente sì,
molto bene.
Non solo per studiare ma anche per essere protagonisti e per avviarsi al mondo del lavoro. Speriamo molto che questi contenitori, la radio, la rivista, possano poi dare delle esperienze importanti per le future professioni che decideranno di intraprendere.
Questa cosa è una cosa bellissima. So anche che Macerata, mi è giunta voce da qualche parte, che Macerata è anche un centro che gestisce, coordina, la parola giusta è coordina, un dottorato nazionale, che è una novità, mi sembra.
Sì, questo è al secondo anno, abbiamo anche qui un bando attivo e aperto a tutti i giovani a livello nazionale, anche ai nostri studenti che si sono appena laureati. Il bando chiuderà il 15 agosto e approfondisce i temi della ricerca non solo di discipline umanistiche e sociali, ma proprio nel connubio con le tecnologie e con le STEM. Ci sono 30 università di tutta Italia, noi siamo molto onorati non solo di essere la sede amministrativa di questa importante opera, anche qui culturale e di ricerca, ma siamo molto felici perché ecco, i nostri studenti potranno avere veramente un'esperienza molto importante a livello nazionale oltre che internazionale.
Molto bene. Professoressa, io la ringrazio infinitamente della sua, del suo intervento. Ci dispiace se l'abbiamo interrotta mentre stava entrando dentro lo sferisterio, e la saluto.
Bene, un saluto a voi e ci vediamo domani sera con i ragazzi di Radio Room.
I ragazzi, speriamo. chi verrà? Ragazzi di Radio Room, venite, venite perché vi aspettiamo. Grazie professoressa, è stata veramente molto gentile.
Buona serata.
Buona serata, grazie. E adesso lasciamo la professoressa con la sua famiglia entrare a vedere la prima di Bohème, questo rifacimento dell'opera che è stata fatta già nel 2012. Io a questo punto coglierei proprio l'attimo per salutarvi, salutare tutti quei nostri radioascoltatori che ci hanno seguito fino adesso, e ovviamente se qualcuno che ci sta ascoltando, magari ci sta ascoltando che è inverno fuori, è perché questo è anche, diventerà e sarà ed è in questo momento un podcast. Quindi io vi saluto e vi rimando a domani, che è l'ultima serata di intervento dell'Università della Radio Università di Macerata al Macerata Opera Festival, quindi Room all'Opera, e buon divertimento per chi va all'Opera, e in bocca al lupo per i cantanti che faranno la prima stasera, e grazie al direttore Gavazzeni, grazie alla professoressa Giaconi. Ciao da Aldo Caldarelli, Sferisterio Macerata.
Room da ascoltare, non da bere.